E basta che arrivi un uomo da un'altra parte del mondo e legga il nostro Vangelo, che subito credo tutti noi abbiamo pensato alle poche cose che conosciamo, che immaginiamo dell'India. E in tutti noi, credo, il Vangelo che abbiamo ascoltato si è aperto in direzioni diverse, nuove. Pensate cosa vorrebbe dire metterci ad ascoltare questo nostro fratello, ad ascoltare i suoi amici, ad ascoltare tutto un popolo, ad ascoltare il gruppetto di cristiani che lì si trova. Ma questo credo ci fa capire cos'è il regno di Dio, no? E noi gli chiediamo invece la bontà di ascoltare i nostri discorsi. Lui conosce l'Italia, conosce l'Europa e sa bene che i nostri problemi si pongono, che sono poi gli stessi, ma si pongono con attenzioni, con prospettive diverse, molto diverse, no? Allora io provo come al solito a rileggere il Vangelo che abbiamo ascoltato, reagendo da parte mia, anche un po' a nome vostro, alle parole che ascoltiamo. E la cosa che mi tocca, ascoltando questo Vangelo, è la situazione in cui Gesù dice queste cose. Io immagino che quel mattino Gesù si trovava sulla spianata del Tempio, in mezzo alla gente, e ha sentito alcuni vicino a lui che dicevano: ma com'è bella la nostra chiesa, che bel tempio, ornato di pietre, di doni votivi. Cioè, probabilmente sta gente qui, ma anche Gesù era un po' così, sta gente qui guardando lo splendore del tempio era un po' rassicurata, confortata dalla forza della propria religione, capito? C'è ancora qualcosa che tiene, no? Era anche una maniera un po' di sognare, di respirare per quella gente che viveva i problemi assillanti di ogni giorno, le ansie, le paure, di tempi inquieti, perché anche allora era così. La Palestina era percorsa da movimenti di contestazione, dall'azione di gruppi terroristici, dalle malattie, da una violenza diffusa perché l'occupazione dei romani era sentita come una cosa mal sopportata. E la religione? Abbiamo visto com'è andata a finire con Gesù. Cioè, la religione era motivo di discussioni, di divisioni, di scontri anche. E allora star lì sulla spianata del Tempio e vedere il Tempio, la bellezza del Tempio, per quelle persone che capivano poco di che cosa stava succedendo nella società e della religione, alla fine non sentivano il carattere forte, vivo, di riferimento. Quella roba lì, guardando le belle pietre, era una boccata d'aria. Sai, facciamo la gita la domenica mattina in Città Alta. Ah, che belle chiese, no? Forse succede così anche a noi. Magari anche noi capiamo poco di come stiamo vivendo, di come va la nostra società, no? Magari anche per noi il riferimento alla fede cristiana, alla pratica cristiana, non è una roba così forte, così convinta, così convincente, no? E allora può succedere che la chiesa del nostro paese, oppure le belle chiese di Città Alta o delle città italiane, o le cattedrali d'Europa, no? Ci rassicurano un po'. Cerchiamo nei muri, cerchiamo appunto nell'architettura, nell'arte molte volte, rimedio a una religione svanita, a una religione invisibile, capito? Non è più una cosa su cui ci stiamo veramente appoggiando. Ecco, io credo che Gesù quel mattino lì ha sentito una roba del genere. Ci ha detto: ma sta gente qui che ci crede poco, che poveretta è smarrita, non sa, è qui a dire: ma guarda che bella chiesa. E Gesù, in una maniera dura, raggelante, si gira e dice: verranno giorni in cui di tutto quello che voi ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Cioè, come a dire: guardate amici, che sta roba qui tra qualche anno è un mucchio di sassi. Non si può dare speranza a un edificio. E uno dice: ma che maleducato. Come a noi queste parole suonano un po' antipatiche, no? Cioè, sono parole dure, troppo esigenti, capito? E però se noi pensiamo, Gesù non era un arrabbiato della vita, mi pare, almeno per quel poco che io lo conosco, non era uno così, non era uno risentito, non era uno incapace di gustare le cose della vita. Addirittura qualcuno diceva che era un mangione, un beone, che ci stava appunto, no? E di sicuro nessuno come lui era capace di vedere la sofferenza della gente, nessuno era capace come lui di consolare, di dare coraggio, di dare speranza anche ai più disperati. E quindi perché è così antipatico nel dire queste cose qui? Perché è così duro? Perché ci sembra un malgustoso, un pessimista che viene a rovinare la serenità degli amici? A me pare che quella roba lì che ha detto quel mattino e che a noi sembra così sgradevole, in realtà era collegata a tutta la sua maniera di vedere la vita, a tutto il discorso che lui continuava a fare, indicando il segreto della vita, che è il regno di Dio nascosto nelle vicende umane, nell'umanità dell'uomo verso l'uomo, non nei muri. E neanche nelle forme religiose in quanto forme, capito? Ma nell'umanità di Dio, nel fatto che Dio vuol venire a regnare nei rapporti tra gli uomini. Quindi in questo senso dice: ma cos'è una chiesa? Ma lo diceva addirittura: cos'è la famiglia, cos'è la casa, cos'è il lavoro, cos'è la vita, cos'è la salute? Cioè, non ci può a noi assicurare niente di ciò che noi tocchiamo, di ciò di cui disponiamo, ma ogni cosa, ogni momento della vita deve essere un'occasione per affidare a Dio la nostra vita. Soltanto ciò che viene affidato resta. Soltanto l'umanità vera che noi possiamo accogliere, che possiamo creare, questo è il regno di Dio. E la religione non è una faccenda di muri o di qualcosa comunque di esterno, ma è qualcosa di cuore, è qualcosa che è come la vita data. Questo è divino, capito, no? Non so se la cosa che ha detto Gesù antipatica risponde a questo Vangelo, a questa notizia buona di Dio che si rivolge a noi e dice: guarda che il tesoro è lì, non farti imbrogliare, non farti distrarre, il tesoro è nell'umanità che tu sei capace di far esistere, di accogliere, di salvare, capito? Io voglio salvare quella roba lì. Beh, se è questo il fastidio che ci danno le parole di Gesù quando dice non resterà pietra su pietra, da che cosa viene? A me pare che questo fastidio si ripeta tutte le volte che ci viene proposto seriamente un discorso religioso, che non sia semplicemente in appoggio, in consolazione a ciò che noi vogliamo tenere, capito? Quando si propone un discorso religioso serio, è troppo serio, troppo impegnativo, troppo pessimista, addirittura terroristico, hai capito? Sotto sotto noi pensiamo, se dovessi prendere sul serio certi discorsi religiosi, come questo sulla fine del mondo, se dovessi prendere sul serio questi discorsi, forse dovrei ammettere subito che tutto quello di cui mi occupa conta poco, che mi sto occupando di cose discretamente inutili e che la maniera con cui mi attacco alle cose forse non è quella che il Vangelo suggerisce. Forse dovrei addirittura cambiare rotta, dovrei addirittura convertirmi. Nei termini che usava Gesù, dovrei cercare anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Nelle cose che faccio dovrei chiedere a Dio che cosa è bene, che cosa mi chiede appunto. E allora è meglio lasciar perdere, capito? È meglio rimuovere ogni seria riflessione religiosa, finché è possibile, finché le cose vanno avanti, poi quando non sarà più possibile evitare queste questioni come la morte, la fine del mondo, si vedrà. Qualche Dio da prendere da qualche parte c'è, no? Tutti hanno il loro Dio. Sono questi pensieri nascosti che vengono svelati da Gesù, quando dice non resterà pietra su pietra, ma non per rovinarci la serenità, non per terrorizzarci, per farci vedere il Vangelo, per convertirci, per farci girare da una parte diversa da quella dove noi stiamo guardando. Allora, io non so poi cosa si sono detti, però questi qui non hanno detto a Gesù, ma va che non ti ascoltiamo. Ci sono interessati, dicono i presenti, sorpresi all'udire le parole di Gesù. Accettano in qualche maniera di parlare della religione, dell'aldilà, della fine del mondo, ma in modo curioso, capito? In modo comunque controllato. Difatti gli chiedono, ma quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Sottinteso, se fosse una previsione, se tu sei in grado di dirci quando, ma magari lo prendiamo in considerazione, perché certo se ci dicono tra 2 o 3 anni la fine del mondo, uno ci pensa, capito? Ma sotto sotto noi pensiamo e ci aspettiamo che anche la religione dica così, no? Che sta roba qui alla fine non verrà mai, capito? Queste robe, anche se accadranno, sarà tra moltissimi secoli e dunque per il momento noi possiamo starcene tranquilli. E vedete che Gesù non accetta questa logica, quando avverrà, che segno ci dai? Da segni esteriori che ci avvertono della fine del mondo non c'è da lasciarsi ingannare. Guerre e rivoluzioni arriveranno a dirvi alla fine del mondo, come quando è caduto Gerusalemme, che cade dopo Gesù, ma chi scrive i Vangeli ha visto la caduta di Gerusalemme, come la caduta di Roma, è la fine del mondo. No? Dice, ma guarda che ste robe succederanno, come succederanno pestilenze, carestie, alluvioni, disgrazie, incidenti. Fa parte della vita, hai capito? Che la terra si muova, ci siano i terremoti, che la terra abbia la siccità, che la terra se non è rispettata risponda male, che se vai a 110 e un altro sbaglia traiettoria possa succedere l'incidente. Ma che c'entra la fine del mondo, oddio? È la fragilità delle cose, che il mondo, appunto, la terra resista alla tua idea stranissima di vivere sempre, di essere il padrone del mondo, di curare tutto, di prevedere tutto, di assicurare tutto. Ma dove vivi? Ste cose capitano, no? Sei una creatura umile, finita, poveretto. E quindi non collegate questo ai falsi profeti che vi vogliono paralizzare. Non c'è da lasciarsi paralizzare dalla paura. Ci saranno anche persecuzioni, diranno che quello che dite voi in nome del Vangelo è una cretinata, è una stupidata, ma non fatevi paralizzare, anzi sono occasioni per testimoniare la speranza, per invocare dal cielo una sapienza che sola potrebbe resistere all'insipienza di questo mondo. Io vi darò una lingua, una sapienza a cui i vostri avversari non potranno resistere. perché per resistere a queste prove voi dovrete custodire viva nei vostri cuori l'attesa della mia venuta, la custodia dell'umano, con la perseveranza salverete la vostra vita, capito? La vita bisogna tenerla come il tesoro. Non è una cosa da sondaggi, da mercati, da previsioni, da assicurazioni. Non so, probabilmente poi ciascuno di noi queste parole le rilegge a modo suo. Io ci ho provato a immaginare cosa voleva dire con questa frase così cruda Gesù quando dice vai, la chiesa qui, le chiese, la religione, crollerà tutto, no? Ma voi avete il tesoro da conservare. E allora mi pare che l'invito di questo tempo liturgico a metterci di fronte alla fine di tutte le cose che stanno sotto i nostri occhi, la fine del mondo appunto, non è un richiamo raggelante. Non lo sento così. Non è paralizzante. È un richiamo, semmai, a evitare le illusioni, di dare la vita a ciò che non merita, di dare la vita a ciò che non dura, di non cadere quindi nella trappola di atteggiamenti superficiali e sconsiderati, ma di imparare a amare la preziosità dell'umano, dell'umanità, dell'uomo, delle cose fragili che la vita ci offre, cogliendola nella sua profonda umanità. O, se volete, di custodire la presenza del regno di Dio in questo mondo e quindi di imparare a affidare a Dio. Questa è la fede, affidare a Dio perché le custodisca per sempre tutte le cose belle che incontriamo nel nostro piccolo mondo e anche offrire a Dio tutto ciò che noi piccolini riusciamo a creare di bene, capito, di buono, di umano. E quindi è un messaggio di forza, di fiducia. Avete sentito la seconda lettura? Chi accoglie il Vangelo non può far niente, capito? Neppure mangi chi non lavora, no. Non ha fede chi non lavora. Chi non dà qualcosa alla vita, chi non si appassiona per i fratelli, non ha capito il senso della vita, capito? Che brutto sto spettacolo di vedere delle persone che prendono la vita poi vanno a leccarsela, a mangiarsela per conto loro, no? È il peccato più grosso che ci siano. Noi dobbiamo tirar fuori questi discorsi sulla fine del mondo, sul regno di Dio, sull'alzare la testa, sul giudicare. Dobbiamo tirarli fuori questi discorsi, che questo che noi stiamo vivendo è un tempo nel quale serve coraggio, perché è un tempo di tempeste, di minacce, di sfide grandi per l'umanità tutta. Noi non possiamo accontentarci di salvarci personalmente la pelle, di nasconderci sotto coperta. Non so se mi viene in mente il romanzo di Giona, no? Sapete Giona? Era uno come noi, andava a messa la domenica mattina sul suo sagrato, si guardava la sua chiesa, si preoccupava della sua comunità anche. Però quando ha capito che in qualche maniera quel senso lì di andare sulla spianata del Tempio alla domenica voleva dire prendersi in nome di Dio la preoccupazione per la conversione del mondo, è stato preso per i capelli sto povero frequentante la messa domenica mattina, dice vai a predicare a Ninive, la conversione a Ninive, mai presente cos'era Ninive, una città che ci voleva un mese per attraversarla, una città infinita, la città che dominava il mondo, una macchina onnipotente, che ti cavavano gli occhi, che violentavano le donne, che dominava il mondo, capito? E quello lì poverino che va a messa domenica mattina deve andare a Ninive a dire convertitevi. Lui scappa, va subito a casa, non mangia neanche, vende tutto ciò che ha, prende il conto in banca, vende la casa, va al porto e dice portatemi via da qui, io non voglio più sentire questo Dio. E si imbarca poverino su una barca di pirati. In mezzo al mare scoppia la tempesta e i pirati tirano i bussolotti, invocano le loro divinità, diceva, ma come mai? Quale Dio è arrabbiato con noi? Chi è stato? Poi si ricordano che giù in stiva, protetto, riparato dalla tempesta, c'è Giona. Gli chiedono, lui dice, è il mio Dio che manda questa tempesta, perché io sono scappato da Dio. Oh, questi lo prendono, lo buttano in mare. Poi il pesce, dopo 3 giorni lo butta fuori e una seconda volta viene mandato a Ninive. Il piccolino della domenica mattina va a Ninive, annuncia il Vangelo della conversione e Ninive si converte. Ed è una storia incredibile, no? Cioè, il particolarismo religioso di Giona viene spaccato dal desiderio di Dio di fare del mondo il suo regno. E quindi io dico, questo è tempo in cui noi ste robe qui non dobbiamo solo difenderci, le stiamo perdendo anche noi, non ci crediamo più neanche all'aldilà, che è un nome generico, no? E invece il senso della storia che i cristiani hanno, il fatto che la storia è promessa a un compimento. Il senso della storia, della speranza, della promessa fatta a questo fragile mondo, le prospettive escatologiche che a noi suscitano solito, oh Dio mio, che argomenti di paura, ma non è la grande speranza per il mondo parlare dell'aldilà, capito? Non è quello che sta mangiando la cioccolata e dice, mi viene portata via la scodella. Queste prospettive escatologiche che si ergono sulle fragilità di tutto ciò che c'è nel mondo, sulla fine del mondo, se ben giocate, non nel nome di un'evasione, perché il mondo ci fa schifo, non nella maniera di un conventino che dice noi ci mettiamo sulla barca dei salvati, gli altri non ci interessa. Se ben giocate queste prospettive potrebbero ridare, come è andato per secoli, una prospettiva storica, un orizzonte aperto a questo momento della storia che è senza vento, la barca è ferma, non c'è speranza. Cos'è che ci manca di più? Beh, la fine del mese anche, ma lo capite che è molto più grave la cosa, ci manca una speranza comune vera. Ci manca il motivo profondo di vivere la vita con fiducia, è questo il tarlo di questa nostra realtà, no? A questo momento della storia senza vento e a questa umanità senza fiato e senza sogni, i cristiani dovrebbero più coraggiosamente offrire la loro testimonianza. Alzate il capo, raddrizzatevi, alzatevi. Svegliatevi, lo sentiremo in tutto l'Avvento questo richiamo, svegliatevi, alzate il capo, perché la liberazione è vicina. Fratelli carissimi, chiediamo a Dio nostro Padre di estendere all'umanità intera i frutti della grazia di Cristo sul peccato e sulla morte, perché il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
O Signore, il mondo è uscito buono dalle tue mani e ora è segnato dal disordine e dal peccato dell'uomo. Ma noi crediamo che tu sei presente nella storia e non ci abbandoni. Fa che sappiamo essere tuoi fedeli collaboratori per rendere più umano il mondo in cui viviamo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Guarda, o Signore, all'amore di cui nonostante tutto l'umanità è ricca, alle persone buone e coraggiose che operano il bene per parlare di te ai fratelli, agli uomini che lottano per la giustizia e la pace, e aiuta ciascuno di noi a trarre stimolo e fiducia dal bene presente nel mondo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
La testimonianza di tanti fratelli, o Signore, ci mostra come il piccolo seme della nostra fede possa dare frutti meravigliosi capaci di trasformare il mondo. Aiutaci a non essere inoperosi e indifferenti, ma perseveranti nell'amore, consapevoli che Tu sei con noi. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Così ci dici, o Signore, con la Tua parola. Ma Tu sostienici nella prova, sii il fondamento della nostra speranza e del nostro agire, e illuminaci col dono della fede. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Padre, che hai posto il Tuo Cristo come luce delle genti, fa che anche dall'oscurità, nei momenti dell'oscurità della nostra storia, emergano i tratti di un mondo pacificato e giusto, e la Tua Chiesa possa liberamente servire la causa del Vangelo e le speranze dei poveri. Per Cristo nostro Signore.